Grazie mille dell'invito, buonasera a tutti. Ultima nota tecnica, quali sono i tempi più o meno? Va bene, giusto per regolarmi più o meno, in modo da governare anche quello. Si sente benissimo. È sempre interessante riprendere la Caritas in Veritate, per me è stata una lettura estremamente coinvolgente e intrigante, e tra l'altro ho visto che ha riscosso un interesse anche all'interno del mondo degli economisti del tutto inusuale per un'enciclica. Ricordo la presentazione che fece il cardinale Tettamanzi, invitato appositamente in Bocconi. Evento del tutto eccezionale, e che riunì praticamente tutto il senato accademico e tutto il corpo docente della Bocconi, con un interesse del tutto inusuale per un pronunciamento papale. Così, ci concentreremo questa sera, perché il tema è questo, sul numero 67, che è quello dedicato espressamente al problema della governance internazionale, ma vale la pena, per capirlo fino in fondo, che lo collochiamo nel suo contesto ed evitiamo così di fare quello che talvolta purtroppo accade, che si prendono dalle encicliche l'una o l'altra affermazione, che però tirate fuori da un contesto non sono meno valide, ma sono meno comprensibili perché non si capisce qual è il loro fondamento. La Caritas in Veritate viene scritta con una intenzione che poi diventano due. La prima intenzione è quella di celebrare il 40° anniversario della Populorum Progressio, l'enciclica di Paolo VI dedicata al tema dello sviluppo, pubblicata nel 1967. Il processo di stesura del testo andò a rilento e quindi già si sforò la scadenza del 40°. E successivamente iniziò la crisi. Le prime avvisaglie della crisi sul mercato dei mutui americani sono dell'estate 2007. E poi tutto resta più o meno appeso malamente fino a quando c'è l'evento simbolico che è il fallimento di Lehman Brothers a settembre 2008. Quindi, vedendo già le prime avvisaglie di qualcosa che non sembrava la solita crisi che più o meno arriva, la Santa Sede decise di rallentare il processo di scrittura di questa enciclica, in modo da poter incorporare anche l'elemento crisi nell'analisi e nella riflessione. E credo, a mio modesto parere, che sia stata una scelta estremamente interessante e profetica, perché ha reso, i principi dell'enciclica, che sarebbero stati probabilmente gli stessi, estremamente, ficcanti rispetto alla situazione attuale. Così l'enciclica ha sostanzialmente due matrici. Da una parte è piuttosto un discorso interno alla dottrina sociale, il 40° di un'altra enciclica. E quindi di questa enciclica la preoccupazione per lo sviluppo, lo slogan di Paolo VI era di tutti gli uomini e di tutto l'uomo. Quindi da una parte era l'afflato degli anni 60, i decenni per lo sviluppo delle Nazioni Unite, ma già declinato in una chiave chiaramente antropologica. Tutti gli uomini e tutto l'uomo. Cosa vuol dire sviluppo in questa chiave? L'altra matrice della Caritas in Veritate è l'urgenza dell'attualità, la crisi, a cui si dà risposta sostanzialmente non indicando dei rimedi in senso tecnico specifico e puntuale, anche se dei suggerimenti sono dati, ma la cosa che più preoccupa Benedetto XVI è di offrire una lettura in profondità dei problemi e delle cause. perché senza questa lettura in profondità la ricerca di soluzioni resta prigioniera di ideologie e pregiudizi, che è un po' quello che il dibattersi nel mondo nella crisi dal 2008 in avanti ci consegna. Rimaniamo, anche pensiamo a tutti gli infiniti dibattiti a livello europeo, rigore non rigore, si rimane prigionieri di una serie di posizioni più o meno precostituite degli uni e degli altri, che faticano a dialogare e soprattutto faticano a tradursi in un'azione. Se volete un quadro di questa paralisi, a me ha colpito molto, ci tornerò magari anche, cos'è successo per un'isola di peso praticamente insignificante come Cipro, che ha rischiato un patatrac globale per appunto una cosa che sull'economia, non dico mondiale, ma sull'economia della zona euro è più o meno uno sputacchio, scusate, è impercettibile a livello statistico. Eppure non si è riusciti a svincolarsi da una serie di dogmatismi degli uni e degli altri per trovare soluzioni praticabili. Allora, la sfida delle encicliche è che solo guardando più a fondo e magari da un diverso punto di vista è possibile riconoscere problemi e soluzioni. Se no, la macchina ripeterà all'infinito più o meno quello che già conosciamo. Così l'enciclica è divisa in 6 capitoli, c'è tutta una progressione degli argomenti, non possiamo qui entrare perché questa sera il nostro tema è preciso su un punto specifico, che si trova nel 5° capitolo, che si intitola La collaborazione della famiglia umana. E questo titolo è molto importante perché ci dà una chiave interpretativa, che è l'umanità come famiglia. Significa che l'enciclica, il Papa, mette al centro il legame che unisce tutti gli uomini e tutte le donne, che è un legame di tipo familiare, che è interessante perché, a differenza di altri legami che possono essere anche altrettanto o più forti, il legame familiare non è elettivo, uno non si sceglie la famiglia in cui nasce, non si sceglie fratelli e sorelle, ma è un legame che non può essere spezzato. Due amici possono diventare nemici, due fratelli non possono smettere di essere fratelli anche se si fanno la forca come Caino e Abele. E questo credo che sia molto molto interessante in un tempo dove la qualità di ciò che lega tutti gli uomini sul pianeta è dibattuta e diventa liquida. Chiaro che è diverso impostare il discorso sul legame di tipo familiare tra tutta l'umanità, è diverso che impostarlo in un discorso di solidarietà, per esempio a base etnica, di vario genere, ci sono modelli in giro per il mondo che lo fanno, è diverso che impostarla su un discorso di solidarietà su base culturale, che poi porta agli scontri di civiltà, è diverso che impostarla su una base tipo contrattualistica, dove il contratto anche sociale, in qualche modo, almeno teorico, uno può entrare e al limite può anche uscire. Ed esistono derive di liberalismo estremo che presuppongono anche la possibilità di ritirarsi dal contratto sociale. Dai legami familiari non ci si può ritirare. Possono essere pesanti, possono essere invisi, ma restano. E questa, riconoscere questo fatto, che questo è il legame tra le persone di tutto il pianeta, è la chiave per lo sviluppo. Lo dice al numero 53. Lo sviluppo dei popoli dipende soprattutto dal riconoscimento di essere una sola famiglia. che collabora in vera comunione ed è costituita da soggetti che non vivono semplicemente l'uno accanto all'altro, come sono modelli di convivenza, appunto. Si sta uno a fianco all'altro, ciascuno pensa ai casi suoi. Allora, qui non c'è possibilità di entrarci in dettaglio, ma l'enciclica ha quei numeri ricchissimi sulla natura relazionale dell'essere umano. Voglio menzionarli però perché noi arriveremo a parlare di governance internazionale, di una proposta specifica che il Pontefice avanza e che il Vaticano più avanti declinerà e specificherà ulteriormente, ma dobbiamo ricordarci che se non si ha presente questo approfondimento della natura relazionale delle persone, non si può davvero capire quella proposta di governance che è chiamata a dare attuazione ad assetti anche di politica internazionale che siano fedeli a quella comprensione della natura umana. Tanto che al numero 54, pur parlando di questioni di collaborazione, di sviluppo, di cooperazione internazionale, Benedetto non ha paura a tirare in ballo la Trinità e le relazioni intratrinitarie come modello della socialità umana. In questo ci ricorda che la proposta che ascolteremo, tutta l'enciclica e in generale il discorso sociale della Chiesa, non è motivato solo e non principalmente da ragioni di praticità o di convenienza. Non è che si avanzano le proposte perché appaiono appunto più comode, più... No, c'è dietro una ragione profonda e in qualche modo, come vedremo, Benedetto così ci ricorda che non si può parlare dell'ONU, del suo senso, del suo funzionamento, del modo in cui renderla veramente a servizio dell'uomo, e non si può parlare dei mercati finanziari internazionali dimenticando la Trinità, perché sennò si perde il punto di arrivo, il fine, lo scopo. Per questo il testo al numero 55-56, di cui consiglio a tutti la lettura e la meditazione, in realtà, ha tutto un approfondimento sul rapporto tra religione e ragione, il ruolo della religione nella sfera pubblica, il ruolo di reciproca purificazione tra fede e ragione. Per passare a trattare del rapporto tra credenti e non credenti nello sforzo di mettere l'uomo al centro, e appare qui un concetto fondamentale al numero 57 che è la sussidiarietà. È interessante, è un concetto che torna spesso nei nostri dibattiti, anche politici o di diritto costituzionale, ed è bene avere presente esattamente la definizione precisa, onde evitare purtroppo malintesi che pure circolano. Allora, la sussidiarietà è prima di tutto un aiuto alla persona attraverso l'autonomia dei corpi intermedi. Sussidiarietà fa riferimento a subsidium, cioè quello che viene in aiuto, quello che sta sotto, perché chi è debole ci si possa appoggiare sopra. Quindi evidentemente fa riferimento al riconoscimento di una situazione di bisogno, di fragilità, di debolezza, che non permette il raggiungimento dei fini umani, della vita buona, e quindi ha bisogno di essere sostenuto. Tale aiuto viene offerto quando la persona e i soggetti sociali non riescono a fare da sé e implica sempre finalità emancipatrici, perché favorisce la libertà e la partecipazione in quanto assunzione di responsabilità. In questo senso la sussidiarietà non può essere un paravento per rescindere legami. Perché è chiaro che qui invece i legami sono affermati, è soltanto in un contesto relazionale che ha senso. La sussidiarietà è una relazione di aiuto, non è qualcosa che tronca le relazioni. Ed è un'autonomia all'interno di un contesto relazionale di assunzioni di responsabilità. Andando avanti, la sussidiarietà rispetta la dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre capace di dare qualcosa agli altri, e questo cerchio di relazioni di solidarietà viene dilatato fino ad ampiezza mondiale, tanto che con naturalezza si afferma. Si tratta quindi di un principio particolarmente adatto a governare la globalizzazione e a orientarla verso un vero sviluppo umano. Il fatto che la globalizzazione vada governata è postulato, affermato con semplicità, vedremo più avanti che non è affatto un dato scontato per tutte le impostazioni, e che la sussidiarietà è un principio guida di questo governo. Infatti, per non dar vita a un pericoloso potere universale di tipo monocratico, il Grande Fratello, il governo della globalizzazione deve essere di tipo sussidiario, articolato su più livelli e su più piani diversi, che collaborino reciprocamente. La globalizzazione ha certo bisogno di autorità, in quanto pone il problema di un bene comune globale da perseguire. Per questo trovavo adeguata la citazione iniziale che rimetteva al centro il bene comune. Tale autorità però dovrà essere organizzata in modo sussidiario e poliarchico, sia per non ledere la libertà, sia per risultare concretamente efficace. Quindi questo numero già pone l'istanza di un'autorità che possa orientare verso il bene comune i processi di globalizzazione, piuttosto di forme che esercitino un'autorità in questo orientamento. Questa riflessione ha due radici profonde, o per altri versi possiamo pensare che quello che qui viene affermato sia un ulteriore ramo di un albero che ha già dato molti frutti nella riflessione della dottrina sociale della Chiesa. Il primo è certamente la Pacem in Terris, di cui abbiamo celebrato i 50 anni a inizio aprile, quindi ben viene questo tema anche a celebrare il 50° della Pacem in Terris, che ha un capitolo intero, pensiamo siamo nel 1963, il mondo diviso in blocchi, quindi un altro universo mentale anche, il capitolo quarto è dedicato al bene comune della comunità mondiale. E questo ci dà la misura di quanto fosse acuto lo sguardo profetico di Giovanni XXIII, che vedeva già in atto quello che noi veramente abbiamo sperimentato negli ultimi 10 anni, cioè era capace di vedere 40 anni avanti. In un'epoca in cui certamente sembrava che i soggetti della politica internazionale fossero gli stati e soprattutto i grandi blocchi, lui parla del bene comune, delle comunità politiche locali, nazionali, dei discorsi interstatuali, ma chiude con questo sguardo globale, riconoscendo che c'è una dinamica di crescente interdipendenza che travalica il normale sistema delle relazioni tra stati, pone esigenze di un altro ordine. Questo testo, quello della Pacem in Terris, è certamente alla base di quello che afferma poi Benedetto XVI, che cita espressamente in più punti del capitolo proprio questo quarto capitolo della per esempio, dice al numero 69, l'unità della famiglia umana, ecco, di conseguenza esisterà sempre l'esigenza obiettiva dell'attuazione in grado sufficiente del bene comune universale, cioè del bene comune dell'intera famiglia umana. Nei tempi passati si poteva a ragione ritenere che i poteri pubblici delle diverse comunità politiche, cioè gli stati, potessero essere in grado di attuare il bene comune universale attraverso le vie diplomatiche o con incontri a più alto livello, utilizzando convenzioni, trattati, diritto internazionale. In seguito alle profonde trasformazioni intervenute nei rapporti della convivenza umana, da una parte il bene comune universale solleva problemi complessi, gravissimi, estremamente urgenti, dall'altra i poteri pubblici delle singole comunità politiche, posti come sono su un piede di uguaglianza giuridica tra di loro, per quanto moltiplichino i loro incontri, oggi diremmo i loro vertici, i loro summit, i loro G8, i loro G20 e quant'altro, e acuiscano la loro ingegnosità nell'elaborare nuovi strumenti giuridici, penso a che cos'è l'elaborazione di strumenti giuridici all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, non sono più in grado di affrontare e risolvere gli accennati problemi adeguatamente. E ciò non tanto per mancanza di buona volontà o di iniziativa, non è perché sono cattivi o stupidi, ma a motivo di una loro deficienza strutturale. Questo è un testo scritto nel 63, ma descrive perfettamente la situazione di oggi. Ed è un testo che anche qui rimette al centro della considerazione perché c'è bisogno di qualche forma di governance internazionale per la tutela di un bene comune che altrimenti resta senza che nessuno se ne occupi. In questo Giovanni XXIII e poi anche Benedetto, ma Giovanni XXIII in modo particolare, è non fa altro che ripetere quella che è la tradizione della filosofia e della teologia politica più classica all'interno del percorso della Chiesa. Che cos'è l'autorità? A che cosa serve? Al bene comune. Il fine della comunità politica, il fondamento dell'autorità e della sua legittimità sono la tutela del bene comune. Questo è appunto un tema tradizionalissimo che serviva da sempre a risolvere le domande, per esempio, su quali sono i limiti dell'autorità, quando un'autorità è legittima, a quale re si deve obbedienza, a qualunque re sia stato incoronato con le dovute forme. No, perché se non persegue il bene comune non ha diritto a pretendere obbedienza in coscienza. Questo criterio resta valido per valutare la legittimità di qualunque autorità politica a tutti i livelli, anche oggi. È legittima? Può pretendere di essere obbedita quell'autorità che dà prova di promuovere il bene comune al livello che le compete. Altrimenti è arbitrio, o come diceva Agostino in un brano che piace a Benedetto citare, i regni sono magna latrocinia. Il potere politico è furto. Quindi questo lo dobbiamo ricordare. E il principio che sta alla base della Pacem in Terris come della Caritas in Veritate è tutto sommato semplice. La logica è questa. La crescente interdipendenza tra i paesi del globo mostra l'emergere di un'autentica comunità politica mondiale. Come ci ricordava Giovanni XXIII, una cosa che probabilmente i filosofi hanno sempre saputo, hanno sempre postulato, oggi la sperimentiamo davvero. Mentre un tempo che esistesse una qualche forma di unità tra chi viveva in continenti diversi era una nozione ma non un'esperienza, oggi la possiamo fare come esperienza. Questo rinforza la necessità, di, appunto, del fatto che la comunità politica mondiale ha un proprio bene comune. E questo bene comune consiste in tutte quelle questioni sempre più presenti sull'agenda internazionale che non possono essere affrontate efficacemente a livello nazionale. E qui torna a giocare il principio di sussidiarietà che non a caso l'enciclica evocava nel numero precedente. Perché il problema di spostarsi a un livello universale nasce perché i problemi si manifestano ormai anche a quel livello e quindi la parte che si manifesta a livello globale non può essere aggredita efficacemente se non a livello globale. E la lista dei problemi è, fin dal 63, pace, disarmo, e Giovanni XXIII scriveva avendo davanti la crisi di Cuba, quindi disarmo aveva una concretezza potente, migrazioni, ambiente, sicurezza alimentare, tutela dei diritti umani, crisi economica, politiche di sviluppo e così via. Allora, la promozione di questo bene comune richiede, secondo la più squisita tradizione cattolica, l'istituzione di un'autorità dotata dei poteri necessari per farsene carico. Perché se non esiste, nessuno potrà farsene carico e quindi ci mancherà un pezzo, che è un po' la sensazione che spesso abbiamo di fronte a tanti problemi globali. Lo dice in maniera migliore di come la dico io, la pace minterris, al numero 71, esiste un rapporto intrinseco fra i contenuti storici del bene comune, da una parte, e la configurazione e il funzionamento dei poteri pubblici dall'altra. Quando i problemi sono di ordine locale, i contenuti storici, va bene una configurazione del potere di tipo feudale o dei liberi comuni. È adeguata perché la configurazione storica del bene comune è di quel livello. Man mano che questa configurazione cresce di livello, deve cambiare anche il livello di articolazione dei pubblici poteri, che non vuol dire, la sussidiarietà c'è, che quelli più bassi vengono assorbiti e svuotati. No, si aggiungono dei livelli senza perdere quelli più locali che possono continuare a trattare i problemi che restano locali. L'ordine morale, cioè, come esige l'autorità pubblica nella convivenza per l'attuazione del bene comune, esige pure che l'autorità a tale scopo sia efficiente. E questo il bene comune universale pone ora problemi a dimensioni mondiali che non possono essere adeguatamente affrontati e risolti che ad opera di poteri pubblici aventi ampiezza, strutture e mezzi delle stesse proporzioni, di poteri pubblici, cioè che siano in grado di operare in modo efficiente su un piano mondiale. Lo stesso ordine morale, che per Giovanni XXIII è una parola estremamente intensa, quindi domanda che tali poteri vengano istituiti. Non è nemmeno un'opzione, è un dovere morale che esista. Questa è la prima radice. La seconda o l'altro ramo che si sviluppa su questa radice e che ha altrettanta importanza è la riflessione di Giovanni Paolo II sul fenomeno della globalizzazione, che avviene nel momento in cui essa non più è vista come orizzonte, come poteva fare un profeta come Giovanni XXIII, ma diventa la realtà in cui la vita umana ordinaria si svolge. E quindi è la riflessione che viene fatta tra la fine del secolo scorso e i primissimi anni di questo, che sono l'epoca, il punto di conclusione di una certa, in fondo, le torri gemelle segnano la chiusura di un ciclo, o se vogliamo la grande globalizzazione che coincide con la presidenza Clinton. Poi poi le cose vanno avanti, resta, ma... E il contesto da questo punto di vista è profondamente diverso da quello di Giovanni XXIII, che scriveva in un mondo dove gli stati sono forti, dove lo Stato regola l'economia, che si fosse in Occidente come nei sistemi di economia pianificata, ma anche nei sistemi occidentali la politica economica dominante era quella di stampo keynesiano, quindi con un forte ruolo dello Stato in economia. Il 63 è l'anno della nazionalizzazione dell'energia elettrica per l'Italia, per esempio, e fa capire quindi come si muovesse l'economia. Giovanni Paolo II riflette sulla globalizzazione in un contesto invece estremamente o tendenzialmente liberista, dove la fiducia non è più nel potere pubblico capace di sopperire ai limiti del mercato. Questa era la motivazione alla base della nazionalizzazione dell'energia elettrica, ma la fiducia è piuttosto nelle mani invisibili capaci di rimuovere le inefficienze che vengono dal pubblico. E sono gli anni in cui la nostra energia elettrica, infatti, da statale ritorna in ambito privato, e questi sono appunto un po' i due estremi del pendolo. Così nel 2001 Giovanni Paolo II scrive: la globalizzazione è un fenomeno complesso e in rapida evoluzione. La sua caratteristica principale è la crescente eliminazione delle barriere che ostacolano la mobilità delle persone, dei beni e dei capitali. È la consacrazione di una sorta di trionfo del mercato e della sua logica, che a sua volta provoca rapidi cambiamenti nelle culture e nei sistemi sociali. La globalizzazione sì, è una rimozione degli ostacoli alla mobilità, ma avviene appunto in questo contesto di liberismo, di fiducia nel mercato. Nella mia enciclica Centesimus Annus ho osservato che l'economia di mercato è un modo per rispondere adeguatamente alle necessità economiche delle persone, rispettando la loro libera iniziativa, ma che deve essere controllata dalla comunità, dal corpo sociale, con il suo bene comune, che torna come il principio che ci sta guidando in tutta la riflessione. Ora, il commercio e le comunicazioni non sono più costretti entro i confini del paese di appartenenza, e quindi è il bene comune universale a esigere che la logica intrinseca al mercato sia accompagnata da meccanismi di controllo a livello universale. È forte sia l'affermazione della filosofia del mercato come principio, come forma che la nostra globalizzazione di oggi assume. Ci sono state nel corso della storia a scala diversa varie ondate di globalizzazione, ma alcuni hanno avuto chiaramente una matrice molto più politica, per esempio fondata su un controllo, su una conquista anche politica. La nostra ha come caratteristica quella di fondarsi sul mercato. L'altro punto che voglio sottolineare è appunto il fatto che questo richieda meccanismi di controllo. Oggi questo tema dei controlli è abbastanza discusso e diffuso. Nel 2001 in certi circoli un'affermazione di questo genere era pura eresia, perché qualunque cosa fosse regole e controlli era immediatamente decodificata come lacci e lacciuoli da rimuovere, perché le forze del mercato possano dispiegare i loro benefici e effetti. Giovanni Paolo II è chiaramente contro un'interpretazione di questo genere. Così nel 2003, in un altro discorso, dice: appare quindi evidente che il problema non è la globalizzazione di per sé, come invece affermavano all'epoca le correnti cosiddette no global. Piuttosto, le difficoltà nascono dalla mancanza di meccanismi efficaci per darle una giusta direzione. È qualcosa che va guidato, che è un modo per ribadire che non riesce a guidarsi da solo. E quindi, anche qui nel 2003, dire che il mercato non è veramente in grado di autoregolarsi era un po' eretico. La globalizzazione deve essere inserita nel contesto più ampio di un programma politico ed economico che miri al progresso autentico dell'intera umanità. Non è possibile raggiungere questo obiettivo senza la guida della comunità internazionale e una regolamentazione adeguata da parte delle istituzioni politiche di tutto il mondo. Quindi con forza si riafferma l'esigenza di un governo della globalizzazione. Mi piace sottolineare anche come sia evidente in questo brano, in questi passaggi, la riaffermazione di una centralità della politica rispetto all'economia. La crisi ci ha restituito di fatto questo, quando nell'autunno 2008 tutti gli operatori economici hanno cominciato e hanno poi continuato a rincorrere i governi perché intervenissero per salvare i mercati. Ma fino a qualche settimana prima una frase di questo genere sarebbero state tacciate di intollerabile statalismo, e quindi nel 2003 eravamo piuttosto in quella fase. Ma torniamo alla Caritas in Veritate, al nostro capitolo quinto. Era importante approfondire le radici di questa riflessione, perché Benedetto XVI non parla da solo, parla appoggiandosi a tutta una ricca riflessione precedente. Allora, il capitolo prosegue, ha parlato di sussidiarietà, ha reintrodotto il discorso del bene comune universale, passa a esaminare il legame fra sussidiarietà e solidarietà, che nella dottrina sociale non possono essere mai disgiunte, quando arriva l'una deve arrivare anche l'altra, e se si vuole una senza l'altra si combinano disastri, e anche questo è importante nei nostri dibattiti, anche contemporanei, anche di riforme costituzionali. Ovviamente il confine, o quantomeno l'equilibrio tra le due, è giustamente materia di discernimento, non è che ci sia la ricettina già pronta. Tutto questo viene declinata nella questione della cooperazione allo sviluppo, e poi non possiamo entrarci, ma sono affascinanti i numeri che parlano dell'educazione, dell'accesso al sapere, delle migrazioni, della tutela dei diritti dei lavoratori e del ruolo dei sindacati, della finanza, e della finanza cosiddetta etica o della microfinanza, del consumo critico, del ruolo dei consumatori come coscienza globale, e vale la pena appunto soffermarsi a leggere questi numeri, ma arriviamo al nostro numero 67, che appunto è il luogo dove tutto il discorso sul governo della globalizzazione, sull'autorità mondiale, viene esplicitato in forma organica. Di fronte all'inarrestabile crescita dell'interdipendenza mondiale, quella già diagnosticata da Giovanni XXIII, è fortemente sentita, anche in presenza di una recessione altrettanto mondiale, l'urgenza della riforma sia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che dell'architettura economica e finanziaria internazionale. Noto che ancora vengono appaiate politica, le Nazioni Unite, ed economia, mai l'una senza l'altra, anche a livello mondiale, affinché si possa dare reale concretezza al concetto di famiglia di nazioni, che è il punto da cui siamo partiti. Per questo non si può leggere questo numero senza la parte iniziale sulla famiglia umana, sulla Trinità, perché se no non si capisce il senso della proposta. Sentita è pure l'urgenza di trovare forme innovative per attuare il principio di responsabilità di proteggere, tutta la questione della protezione umanitaria, che resta un problema grosso, come si proteggono i curdi da Saddam Hussein, quale responsabilità abbiamo, e per attribuire anche alle nazioni più povere una voce efficace nelle decisioni comuni, quello che oggi non c'è perché al G20 ci vanno solo le nazioni ricche e potenti, un po' meno che quando c'era solo il G8, ma comunque dell'Africa c'è un solo paese, il Sudafrica, e tutti gli altri sono fuori dalla porta. Ciò appare necessario in vista dell'orientamento verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli. E qui